Faccio accomodare la dottoressa Magretti qui con noi e la presidente Frigerio qui in consiglio. Venite, benvenute. Allora, trattiamo i punti 4 e 5. 4. Approvazione della relazione illustrativa dello schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015 del consorzio. Silenzio, scusate. Del consorzio Abese Servizi alla Persona. Il punto 5 è approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016-2018. Del consorzio Abese Servizi alla Persona. Allora, come d'accordo con il capigruppo, do parola alla dottoressa Magretti o alla presidente, adesso vediamo chi deve illustrare. Ci illustreranno insieme sia il consuntivo che il preventivo. Le ringrazio ancora di essere qui. E quindi, Riccardo, c'è qualcosa? No? Ok, per fare tutto. Dottoressa Magretti, le do la parola. Vada.
Allora, vorrei sinteticamente illustrarvi quello che è il rendiconto della gestione 2015 e presentarvi il preventivo. In quanto al 2015, rispetto alle entrate, ricordo che il 58,64 delle risorse generali del bilancio del consorzio è del fondo di solidarietà dei 25 comuni. Poi ci sono altri canali di finanziamento che vi ricordo sono di natura regionale e di natura statale: Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non Autosufficienze, che sono rispettivamente il 13,75 e quasi il 10% delle entrate. Tutto il resto viene o da rette d'utenza in minima parte o comunque dalla quota sociosanitaria dei servizi che noi gestiamo, ad esempio il CDD o comunque alcune tipologie di comunità per i minori. Per quello che riguarda il quadro generale, quindi delle entrate, noi abbiamo avuto dal Fondo Nazionale Politiche Sociali 267.915, dal Fondo Non Autosufficienza 203.779, vi ricorderete il piano Nidi. Nel 2015 siamo riusciti a utilizzare ancora delle risorse per realizzare e contribuire a finanziare posti bambino nel privato, e in più abbiamo messo anche altre risorse del consorzio per riuscire a far fronte anche alle richieste da parte pubblica, quindi per i bambini che andavano invece in nidi pubblici. Purtroppo, anche se avevamo ricevuto una grande parte di risorse, perché alla fine avevamo 170.000 euro, siamo riusciti a spenderne quasi 70.000. Non ci hanno purtroppo dato la possibilità di continuare, nonostante Regione avesse posto come limite la fine dell'anno per l'erogazione, e nonostante le nostre richieste non ci hanno consentito di proseguire con l'erogazione. Ricordo anche che dalla deliberazione all'erogazione ovviamente erano passati dei mesi, per questo avevamo anche chiesto di posticipare. Il Fondo Sociale Regionale si è assestato su 379.146, quella quota di Fondo Regionale che vi dicevo per interventi sociosanitari per la tutela sono 143.000 erotti. Ci sono altri contributi diversi da parte dell'amministrazione provinciale che sono andati a coprire, ad esempio, il servizio per le assistenti familiari, il fondo di solidarietà che è 2.296.832, assestato quindi come quota pro capite da parte dei comuni sempre a 32 euro. E la quota sociosanitaria del CDD di 332.838. Quindi direi che queste in somma, diciamo, in somme capi un po' le più importanti voci rispetto alle entrate. Rispetto invece all'avanzo di amministrazione, abbiamo avuto un avanzo di amministrazione del 2015 diciamo abbastanza corposo, o meglio così può sembrare guardando il bilancio. Noi avevamo un totale avanzo di amministrazione di gestione di 208.358 euro, composto da 182.000 da competenza e 26.082 da residui degli anni precedenti, più un avanzo vincolato e un avanzo non vincolato degli anni precedenti, rispettivamente di 13.276 e 171.789, che ha generato la cifra totale di 393.424. Ne abbiamo applicati, come avete potuto, se avete poi la documentazione, constatare 318.224 nel corso del bilancio, quindi alla fine ecco, questo per spiegarvi il perché di un avanzo di amministrazione, appunto, che può sembrare abbastanza corposo. Noi a inizio anno abbiamo, se ricordate, anche fatto quel passaggio con il pagamento diretto delle comunità minori, per cui era stato anche cambiato lo statuto consortile e varato anche un regolamento per l'erogazione del fondo di solidarietà da parte dei comuni. Questo poi è unito al fatto che la voce comunque corrispondente alla area minori e soprattutto tutela e istituzionalizzazione dei minori stessi è una voce molto corposa, perché di fatto si aggira oltre i 900.000 euro all'anno e già adesso stimiamo quasi 1 milione di euro. Per permetterci di far fronte fin da subito al pagamento di queste rette, è ovvio che abbiamo, come dire, stimato con un certo agio questa voce. E c'è anche da dire che dell'avanzi di amministrazione noi abbiamo già lo scorso anno, ma anche quest'anno, restituito ai comuni una cifra pari a 110.000 euro. Ciò significa che quello che ci serve tratteniamo, anche per evitare, come ormai si sta facendo da anni, di aumentare quella che è la quota pro capite per i comuni, e quello che invece è possibile restituire ai comuni viene restituito in corso d'anno. Sempre però su rendicontazioni di voci specifiche legate al sociale, in questo anno ad esempio legate al sostegno scolastico, proprio perché riteniamo opportuno, visto che sono state risorse che i comuni hanno erogato per il sociale, che ritornino a finanziare voci di questo tipo. Procedo velocemente dicendo che per quello che riguarda i numeri legati all'utenza, per quello che riguarda Erba abbiamo 3 utenti in CDD, 22 in CSE, 11 con trasporto voucherizzato, 2 inserimenti lavorativi disabili, 11 in affido, 8 che usufruiscono di servizi di assistenza domiciliare minori, 2 incontri protetti, quindi sempre nell'ambito della tutela minori, 11 in struttura residenziale e 14 che usufruiscono di servizi integrativi scolastici. 5 invece sono al centro diurno, grazie alla mia presidente, che sono gli altri 2 miei occhi. C'è anche da dire che alcuni di questi utenti sono in comune con altri ambiti, quindi hanno magari un genitore in un ambito territoriale e l'altro genitore in uno dei nostri comuni, in questo caso nel comune di Erba. Procedo velocemente. Le spese generali che sono state sostenute e che ammontano in totale a 628.404 per Erba sono quantificate in 145.789. Quindi queste sono praticamente le spese generali della macchina consorzio, che su tutto il bilancio generale pesa praticamente il 15,4%. Per quello che riguarda invece le spese sostenute per singolo comune in relazione agli utenti che vi dicevo poc'anzi, Per erba abbiamo avuto una spesa di 62.314 euro per quello che riguarda i suoi tre utenti, per i 22 del CSE 173.352,26, per il trasporto delle 11 utenti 12.168, per i due utenti inseriti al lavoro, ovviamente disabili, 3.914, per gli 8 progetti che sono stati attivati sulla legge 162, 10.668,13, più abbiamo 25 buoni sociali che sono stati erogati ad altrettanti cittadini non autosufficienti per una cifra totale di 65.645,62. Andando velocemente rispetto al piano Nidi, abbiamo avuto un finanziamento con 1.144, 31 buoni sul progetto Conciliazione, che è un altro canale di finanziamento regionale, con 3.110 euro, 27 rimborsi per assistenza educativa scolastica per un totale di quasi 30.000 euro, 8 per utenti sull'assistenza domiciliare minori, 22.750 euro, due incontri protetti per 786 euro, poi 14 servizi integrativi scolastici, 50.796 euro e 5 interventi diurni per 10.740, 11 in affido familiare, 34.137 e 11 in residenzialità minori, 194.456. Quindi un totale, diciamo, di servizi erogati pari a 831.901, che significa, splittati poi per abitante, a 52,50 euro pro capite. Parlo della totalità, quindi, del fondo di solidarietà più i canali di finanziamento che sono andati a finanziare tutti i servizi che vi ho elencato. Tenete conto che il fondo di solidarietà, ci teniamo a dirlo, credo che la Presidente sia d'accordo, più l'avanzo per abitante rispetto alle spese generali, quindi tolti tutti gli altri canali di finanziamento, pesa il 7,61%, quindi molto poco rispetto ad un bilancio che è oltre 4 milioni di euro. Quindi l'andamento, diciamo, dello storico è comunque sempre in attivo per il Comune di Erba rispetto a quello che viene erogato. Sì. Rispetto al fondo di solidarietà utilizzato, noi quest'anno, avendo anche utilizzato l'avanzo, abbiamo speso del fondo di solidarietà di competenza 2015 29,33 euro, più 4,37 euro dell'avanzo degli anni precedenti, ricordavate le cifre che vi ho elencato prima, per un totale di 33,71 euro, di cui 1,52 euro sono stati restituiti ai comuni. Quindi significa che noi abbiamo speso praticamente più di 32 euro e quindi ciò nonostante non abbiamo aumentato la spesa pro capite del fondo di solidarietà. Per quello che riguarda brevemente la presentazione invece del bilancio preventivo, abbiamo quantificato il Fondo Nazionale Politiche Sociali in 265.000, leggermente inferiore a quello che era lo scorso anno, ma è aumentato il fondo non autosufficienza di 8.000, quindi più o meno si equivalgono. Quindi si è passato dai 203.779 ai 212.664. Il piano Nidi è assente e il fondo sociale regionale è stato invece quantificato più o meno come lo scorso anno, ma voi sapete che comunque esce a metà anno. Ci sono poi le voci, abbiamo 80.000 euro che abbiamo incamerato da un bando ministeriale sui progetti di vita indipendente che abbiamo vinto come unico ufficio di piano tra quelli che hanno partecipato dalla provincia di Como, e abbiamo lasciato a parte la quota dello sportello Erbalavoro di 32.256. Il tutto come bilancio, quindi arriviamo a una previsione, diciamo, di 4.373.674. Ecco, questo un po' in sintesi quello che è la presentazione. Se il Presidente me lo permette, vorrei dare però qualche informazione in più relativamente ai servizi di cui stavamo parlando, perché credo che sia opportuno anche capire di che cosa, a cosa ci stiamo riferendo. Abbiamo parlato quindi dei servizi per i minori e dei servizi tutela. Voi sapete che il servizio di tutela, forse ve l'avevo presentato mesi fa, ha avuto una nuova organizzazione ed è stato suddiviso in due equipe, un'equipe di segnalazioni e un'equipe trattamento, ognuna con personale dedicato. Per quello che riguarda i casi in carico, fino al 30 di marzo, data in cui è avvenuta l'assemblea consortile, avevamo in carico 331 casi. Considerando che se ne chiudono 80 all'anno e per vari motivi, o perché si chiude l'intervento, o perché si trasferisce la residenza, o perché si compie la maggiore età, abbiamo poi 59 penali e in più se ne sono aggiunti due nel mese di aprile. Ci sono poi dal mese di gennaio a fine marzo del 2016 pervenute altre 31 nuove segnalazioni. E in aprile altre 4. Quindi, come vi rendete conto, il numero è un numero puramente approssimativo. Tenete anche conto che non è solo una situazione di numeri, ma è una situazione di pesatura degli interventi, perché gli interventi sui minori sono sempre più complessi, anche perché la natura stessa dell'intervento è complesso. La famiglia stessa, la famiglia allargata del minore, comporta tutta una serie di interventi che non si possono esaurire solo sull'intervento sul minore. I minori in comunità sono attualmente 32, 3 sono stati dimessi all'inizio del 2016 e ce ne sono altri 5 inseriti, altri 5, diciamo 4 minori più una mamma, inseriti da fine di marzo. Ci sono 20 minori in affido e due affidi che poi non sono a costo, ma di cui seguiamo solo il monitoraggio. Ecco, se posso permettermi, i costi delle comunità, per darvi un'idea, costano dagli 80 ai 133 euro, quando non sono comunità terapeutiche, perché le comunità terapeutiche vanno anche fino ai 400 euro. Ovviamente la parte sociale e la parte sanitaria si compenetrano, per cui possiamo in quel caso fruire del rimborso della parte sanitaria da parte dell'ASL. Volevo darvi un resoconto sul servizio erbalavoro, perché sapete che è passato al consorzio da inizio anno praticamente, e volevo darvi il dato del database che a oggi conta quasi 200 utenti. Ne abbiamo visti 45 e 44 sono stati i CV, i curriculum vitae selezionati e inviati a varie aziende. Abbiamo fatto vari colloqui in azienda. Abbiamo una persona che sta per essere assunta in un'azienda dopo un periodo di prova di 3 mesi. Abbiamo delle borse lavoro attive, 5 che si stanno attivando, una è già attivata per Canzo, una borsa lavoro per Upiglio, una per Anzano, una per Alzate, una per Lambrugo. Abbiamo fatto, come sapete, alcuni passaggi anche con le aziende e istituito un tavolo delle politiche attive del lavoro, ma la cosa più importante è che sul nostro sito da qualche settimana trovate anche un database, ovviamente epurato da tutti i dati sensibili, scaricabile, con tutte le persone in cerca di lavoro. Ogni persona che viene quindi qualificata col settore di appartenenza, quindi la sua competenza, la data di nascita, se maschio o femmina, il comune di residenza e il curriculum in sintesi, ha un codice di riferimento che può servire all'azienda per chiedere ulteriori notizie. Noi l'abbiamo già pubblicizzato, l'abbiamo anche pubblicizzato a Rotary e lo stiamo quindi stiamo informando tutti dell'esistenza di questa possibilità, considerando che Erbalavoro in questo senso è come se agisse come un interinale, ma senza farsi pagare, come invece fanno gli interinali, quindi è un vantaggio ulteriore per l'azienda, senza contare che noi siamo a conoscenza anche di alcuni accorgimenti e di alcune doti, lavoro, piuttosto che altri incentivi di cui l'azienda può fruire. Andando velocemente avanti, vi ricordo, stiamo lavorando, e il Comune di Erba è in prima linea su questo, sulla dipendenza da gioco d'azzardo. Vi ricordo che il 24 di questo mese ci sarà un convegno proprio dedicato al progetto Erbesi in Gioco. Questo convegno dovrà fare un po' il punto sulla situazione di tutte le azioni che abbiamo fatto, che hanno coinvolto alla fine quasi 1500 persone, tra operatori, amministratori, ragazzi, quindi scuole e cittadini, anziani e cittadini adulti. E quindi siete tutti invitati a questo evento che ci sarà presso il Noi Voi Loro alle 16.45 del 24, ma non solo. Il 19 in consorzio abbiamo convocato una riunione aperta a tutti i nostri amministratori, ma anche ai consiglieri che vorranno venire, per illustrare meglio nel dettaglio le azioni, ma soprattutto illustrare la relazione che è stata fatta e la mappatura di tutti i luoghi sensibili su tutti i comuni del gioco d'azzardo. Potrei continuare, ma penso che...
Grazie, grazie dottoressa Magretti. Allora, per quanto riguarda le due delibere, sono state viste nella commissione servizi sociali il 2 maggio 2016, siccome la maggior parte delle cose leggo sono state appena dette, vi dico solamente il risultato della votazione. Per quanto riguarda il rendiconto è approvato all'unanimità dei presenti, per quanto riguarda il preventivo è stato votato da tutti i presenti favorevolmente con l'astensione dei consiglieri Marelli e Spagnolo. È aperta la discussione. Signor Sindaco, ha la parola.
No, al di là di complimentarmi con la Presidente, col Direttore, che come al solito ci fanno una relazione assolutamente, a parte che io poi l'ascolto direttamente al Consorzio. No, volevo solo che se spiegaste come avviene la segnalazione allo sportello lavoro, certo. Perché non tutti credo che poi in definitiva lo sappiano.
Allora, nel frattempo, già che deve dire, volevo chiedere questo. Magari non è la vostra competenza, ne parlavamo l'ultima volta in Consiglio Comunale, visto che comunque il settore è questo, se ha notizie anche lei per quanto riguarda disabili sensoriali, chi se ne occupa, chi se ne occuperà, chi lo sa, la parola a lei. Vada.
Allora, per quello che riguarda la segnalazione allo sportello Erbalavoro, un grosso lavoro è stato quello proprio di vedere una per una gli assistenti sociali e i servizi di ogni comune, di omologare quello che è la modulistica e di chiarire molto bene che le segnalazioni avvengono attraverso il servizio. Quindi ogni persona bisognosa di attenzione deve essere inviata all'assistente sociale di riferimento, la quale dopo un brevissimo colloquio compila una scheda di segnalazione con i dati essenziali dell'utente e la trasmette, se c'è il curriculum vitae meglio ancora, quindi unitamente alla documentazione che ha, a Erbalavoro. Sarà poi Erbalavoro a contattare l'utente, ad approfondire e a capire quali siano poi le competenze spendibili rispetto alla specifica situazione. Abbiamo preferito fare in questo modo proprio perché non siamo assimilabili a un centro per l'impiego. Quindi l'utenza non può accedere direttamente da noi, ma deve essere sempre comunque filtrata attraverso i servizi. Questo serve anche un po' agli assistenti sociali per tenere il polso della situazione. Rispetto invece alla disabilità sensoriale, si ricorderà che forse avevamo relazionato rispetto a degli incontri che erano stati fatti in provincia dal presidente della provincia stessa, per capire se c'era modo di avere notizie rispetto al futuro di questi servizi. Non abbiamo poi più saputo nulla, però per vie indirette so che se viene richiesto dal comune un qualche sostegno relativamente a qualche caso, provincia ha ancora disponibilità di fondi e quindi può erogarli direttamente. Questo lo so dalle assistenti sociali che si sono rivolte direttamente alla provincia, credo a Monica Valore, perché adesso anche il servizio è un po' cambiato e le persone di riferimento non ci sono più, per cui inviterei i servizi a contattare direttamente la provincia, perché credo che vadano a esaurimento di risorse. Ma per quello che riguarda il futuro, nonostante le lettere, nonostante le segnalazioni, nonostante le discussioni, non ci sono novità. Posso aggiungere una cosa?
Sì, certo.
Ecco, non vi ho detto che noi stiamo rilanciando, perdonatemi, anche ci siamo buttati nel bando welfare di Fondazione Cariplo. Questo bando che noi insieme al Comune di Erba e altri attori stiamo cercando di portare a casa coinvolge anche il famoso progetto della stazione di Erba, e con noi si è unito Ferrovie Nord che ci ha dato anche la collaborazione per quello che riguarda la predisposizione del progetto. Poi ci sono anche le autolinee ASF della provinciali e altri attori che comunque collaboreranno con noi, e speriamo, è un progetto da 2 milioni di euro.
Grazie. Sono domande? Non siete timidi? Consigliere Marelli? Dai, non è timida, ha la parola. Aspetti che gliela do bene un secondo. Ecco, aspetta. Vada.
Adesso ce l'ho. Buonasera, scusatemi il ritardo. No, mi piaceva, rispetto un po' ai dati tecnici, capire o chiedervi qualche valutazione di tipo di natura di politica sociale. Cioè, rispetto a come è andata, ciò che si prevedeva, l'evoluzione, alcune aree sono non soltanto stabili ma anche in peggioramento, come i minori, per esempio. Altre aree sono effettivamente scoperte. Il lavoro sulla dipendenza da gioco mi sembra ben fatto, e almeno io ho i ritorni del territorio, per cui. Mentre per esempio mi sembra ancora piuttosto scoperta tutto il discorso dell'area giovanile, cioè quel discorso che facevamo sulla prevenzione anche delle dipendenze eccetera nella fascia preadolescenza, adolescenza, no? E o comunque delle valutazioni rispetto a dove vedete ancora i buchi, cioè le difficoltà maggiori, perché ciò che viene fatto, per esempio in commissione parlavamo del discorso dello sportello erba lavoro e di tutta la difficoltà di ricoinvolgere le aziende rispetto alla disponibilità ad accogliere borse lavoro, poi a valutare persone che partono da una situazione di svantaggio ma in realtà possono avere comunque delle competenze interessanti. Quindi comunque questa difficoltà, ma è un lavoro avviato e credo che per riuscire a valutarlo si debba dare un tempo sufficiente per dire come stiamo andando. Ma su altre cose, per esempio questo continuamento di segnalazioni di casi anche gravi di minori in un territorio vasto ma non di periferie, cioè non siamo a Quartoggiaro, siamo in un territorio che però ha questa debolezza, questa fragilità molto evidente, perché i numeri e la casistica mi sembra veramente rilevante, no, per il nostro territorio. Allora, avete fatto delle valutazioni in questo senso, ma proprio nei termini di cos'altro si può fare in termini preventivi, o cosa manca, cosa c'è ancora che potremmo insieme costruire per evitare che si arrivi poi al collasso, cioè a una situazione che poi ha bisogno di tutela e poi ha bisogno di una serie di interventi di emergenza che sono quelli che si stanno facendo in qualche modo. Quello. Poi appunto le politiche giovanili, che mi sembrano davvero un punto fragilissimo, comunque almeno vedo che anche altre agenzie educative su questo continuano a faticare, per cui il progetto dello snodo io non lo conosco come progettualità, mi sembra una buona opportunità. Certo, la stazione è spaventosa, nonostante non sia appunto la stazione di Sesto San Giovanni, ma è comunque un luogo, uno snodo da questo punto, adesso, per altre persone ovviamente. Per cui ecco, volevo capire valutazione anche senza paura del negativo, cioè che cos'altro c'è, perché il nostro territorio su alcune cose va, su altre no, che cosa si può fare meglio in questo senso.
Le schiacci in mezzo, che le do subito La parola alla parola.
Per quello che riguarda la situazione, io non trovo che quest'ambito sia molto diverso da altri. È vero che ci sono numeri differenti tra i vari ambiti, magari relativamente al penale, ma questo fa parte un po' anche delle dimensioni geografiche. Io credo che quello che sia assolutamente necessario fare è dare opportunità sostegno alla genitorialità, perché questa è la cosa più importante. Se ricordate i percorsi che abbiamo fatto lo scorso anno qui a Erba, che poi abbiamo spostato anche a Canzo, che sono stati seguiti dai genitori su 5 serate su varie tematiche, ci sono stati quasi 100 genitori che ci hanno seguito per tutto il percorso, e questo la dice lunga sul bisogno dei genitori di capire determinate dinamiche e dare letture specifiche e corrette rispetto a certi comportamenti. E dentro questi comportamenti ci sta anche l'abuso di alcol, ci sta anche l'uso di sostanze e altre tipologie di abusi, come anche quello del gioco, che comunque sta prendendo piede anche con ragazzi giovani. Si sta quindi studiando tutta una serie di cose. Ricominceremo a fare serate per i genitori, ci rivolgeremo anche a un target più basso relativamente all'adolescenza, come abbiamo fatto invece nel 2015, e proveremo a accompagnare i genitori rispetto a quello che è una buona conduzione di quello che è la famiglia, no? Vero è che adesso la famiglia è molto cambiata e quindi non ci sono più, quando abbiamo a che fare con situazioni, non abbiamo più a che fare col minore, il papà e la mamma, ma abbiamo a che fare con il papà, la compagna del papà, i nuovi figli, tutta una serie di corollario di complicazioni che danno anche un senso di confusione, no, ai figli stessi, anche rispetto alle regole, rispetto a quello che è proprio la vita quotidiana. La scuola, abbiamo un buon rapporto con la scuola, noi siamo assolutamente in contatto con la rete delle scuole erbesi e quindi collaboriamo molto bene su alcune tematiche. E questo è un dato anche molto importante. Ci sono tanti progetti che si possono fare per distogliere i ragazzi da quelle che sono delle abitudini, quelle che io l'anno scorso definivo andare al Bennett a passare i pomeriggi, no? Ad esempio, ieri mi è venuto in mente un progetto rispetto ai più piccoli di letture nel parco. Una cosa che si può fare con le librerie e la biblioteca e degli educatori che prendano questi bambini e facciano loro leggere dei libri nelle pause di gioco. Questa potrebbe essere un'idea per andare a abituare i ragazzi a fare anche altre cose. E poi c'è da dire che su altre tematiche stiamo facendo invece molte cose belle sulla disabilità. È vero che abbiamo tante risorse, però è anche vero che stiamo cercando di razionalizzarle in modo da dare a ogni disabile e alla sua famiglia un budget di cura. Quindi cercare di razionalizzare gli interventi in modo che non si sovrappongano, ma in modo che creino una protezione a 360 gradi oppure un incentivo alla vita indipendente laddove possibile, con le risorse che abbiamo e tanti servizi che ci sono, perché ce ne sono tanti. Quindi se è vero che sui minori abbiamo determinate difficoltà, sul disabile ad esempio cerchiamo di fare sempre meglio. Per quello che riguarda la partita lavoro sapevamo già che era una cosa difficile. È ovvio anche che il linguaggio che parliamo noi dei servizi sociali e il linguaggio che parlano le aziende non collima. E quindi bisogna incontrarci a metà strada. L'avere messo in piedi un patto territoriale che unisce cooperative, aziende, comuni, associazioni di categoria, come abbiamo fatto noi in questi mesi, vuol dire sediamoci al tavolo e cominciamo a ragionare insieme su quali strumenti possiamo mettere in atto per arrivare a definire le politiche del lavoro e a trasformarle in politiche attive.
E questo, la disponibilità c'è stata, questo è un passo avanti.
Grazie, sei bravissima. Consigliere Ghioni ha la parola. Ma cosa ha fatto? L'ha spento? Aspetti, vada.
Grazie Presidente. Dunque io parto da una richiesta di chiarimenti su quanto ho appena sentito dalla dottoressa Magretti, cioè parlando del piano Nidi, la dottoressa Magretti ha detto, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, che l'anno scorso non siete riusciti a spendere il totale della cifra disponibile perché ve lo hanno impedito. Non ho ben capito, cioè, quale possa essere la motivazione per impedire un intervento di questa natura e a chi debba essere, posso immaginarlo, ma a chi debba essere addebitata questa mancanza di, io la definirei a questo punto, di sensibilità, non lo so nemmeno come definirla. Poi ho sentito anche dalla dottoressa Magretti, sempre relativamente al nido, parlando, credo, sul bilancio di previsione 2016, piano nidi assente. Anche questo è un problema, direi, di assoluto rilievo per quanto riguarda se il piano nidi è assente, vorrei capire se si deve pensare a un non finanziamento dell'intervento o se invece c'è qualche ritardo dovuto a particolari ragioni che io non conosco e che lei sicuramente potrà conoscere. L'altra ha in parte risposto, perché mi ha preceduto il Presidente del Consiglio, perché è relativa ad una discussione piuttosto, direi, sostenuta, che era venuta in Consiglio Comunale recentemente sulla mancata delega all'amministrazione provinciale da parte della Regione relativamente ai disabili sensoriali e a tutta una serie. Ecco, a me che interessa in questo momento non è tanto rinnovare la polemica, che è fine a se stessa, ma chiedere, visto che gli interventi non erano solo relativi alla disabilità sensoriale, ma credo che interessassero anche altri aspetti dei servizi sociali, ecco, che ricaduta può avere un mancato finanziamento sul bilancio e sugli interventi del consorzio? Perché appunto ritengo che questo sia anche elemento di preoccupazione nella previsione, perché d'accordo che in questo momento si va ad esaurimento fondi, no, a quanto ho capito, ma sono quelli degli anni precedenti. Perciò nel momento in cui non ci saranno più quei fondi, e non ritengo che siano poi tanto consistenti, perché non penso che abbiano lì i soldi in cassaforte fermi in amministrazione provinciale, vorrei capire se avete qualche notizia sull'evoluzione di questa problematica. Questi sono quei chiarimenti che mi sono venuti dal suo intervento questa sera. Relativamente invece a una disamina generale sul sia consuntivo che sul preventivo, io noto che nella previsione di spesa dal 2016 al 2018, 2016, 2017, 2018, c'è una contrazione, direi, piuttosto significativa, che passa da 4.603.000, mi corregga se sbaglio, nel 2016, a una previsione di 3.990.500 nel 2018. Parlo di previsione di spesa, penso che sia correlata a una, cioè è sicuramente correlata a una previsione di entrata. A proposito di previsione di entrata, ho anche notato che sulla residenzialità minori c'è per il 2016 una contrazione, spero di sbagliarmi, ma mi sembra di aver visto così, di quasi 300.000 euro in meno di contributi, si passa da 980 a 699 per la residenzialità minori, e questo è uno dei grossi problemi che dovremo affrontare, anche perché come soluzione viene abbozzato un ricorso alla compartecipazione delle famiglie, che credo questo sia un problema, cioè starete ragionando, immagino, su questo aspetto, perché è evidente che se i soldi non arrivano, perché è inutile girarci attorno, il bilancio del consorzio poggia sul fondo di solidarietà dei comuni per il 60%, 58%, 60%, ed è destinato probabilmente ad aumentare questo intervento, non a diminuire di sicuro. Quindi il discorso della residenzialità minore mi sembra piuttosto significativo ed è legato, se vogliamo, anche probabilmente a una problematica che è quella dell'affido dall'altra parte, che potrebbe essere una delle soluzioni. Ma a questo proposito vorrei capire come ci stiamo muovendo a livello di consorzio. Io sono fermo al resoconto dell'anno scorso e vorrei capire cosa si sta muovendo, se c'è qualche positività che possiamo condividere. Ecco, poi relativamente ad altre problematiche, ecco, vorrei qualche chiarimento in più sui progetti di vita indipendente, cioè come si sviluppano, cioè come sono stati pensati. Invece una cosa di chiarimento più tecnico è quella relativa alle spese per le collaborazioni, che sono in aumento da 200 a 230.000 euro, grosso modo. E sono ovviamente i professionisti che intervengono nelle varie attività del consorzio. Ecco, nella relazione si dice che la motivazione è addebitata, o quantomeno parzialmente addebitata, ad una normativa altamente penalizzante per il consorzio. Ecco, vorrei che mi si chiarisse un attimo in che termini è questa penalizzazione. Per il resto, sulla realtà del consorzio non si può che, direi in questo momento, dare che una valutazione, dicevo, positiva, anche perché se ragioniamo in termini piuttosto egoistici, il comune di Erba comunque porta a casa di più di quello che spende per, ma questo è un pregio, è un vantaggio da questo punto di vista, proprio dato dalla necessità di condividere a livello territoriale più ampio, no, tutta una serie di esigenze. Cioè, se il comune di Erba ovviamente introita 52 euro, se ricordo bene, a fronte dei 32 che paga è anche vero che poi il comune di Erba avrebbe magari potuto accedere a contributi diversi, ma vista la situazione complessiva è bene andare coi piedi di piombo. Ho visto invece che nel complesso delle realtà dei comuni aderenti al consorzio abbiamo dei comuni che sono addirittura in negativo, che sono Longone e Pusiano, e altri comuni che invece sono fortemente, no, inattivo dal punto di vista, che sono Sormano e Rezzago, se ricordo bene. Ecco, io credo anche che un obiettivo, ma questa è una considerazione che faccio in assoluta serenità di proposta, dicevo, e di collaborazione, un obiettivo del consorzio dovrebbe e potrebbe essere quello di omogeneizzare, no, l'intervento sul territorio, in modo da evitare che ci siano situazioni di questo tipo dove addirittura comuni non accedono ai servizi in misura tale da, no, relativamente alla quota che pagano, no? ma questo è un problema più dei comuni, ovviamente, di Longone e di Pusiano, che non dei comuni, degli altri comuni, perché poi ce ne sono altri che riequilibrano la situazione. Però è anche vero che questo era legato, io ricordo a suo tempo, a un problema relativo alla presenza o meno dell'assistente sociale e quindi alla qualità della risposta che uno poteva avere nel momento in cui si rivolgeva agli sportelli comunali. Questo è stato parzialmente risolto, io credo, perché l'assistente sociale ormai, cioè non so qual è la situazione attuale, però bene o male si era lavorato per dotare quantomeno di una presenza anche numericamente ridotta ma costante delle assistenti sociali in tutti i comuni del consorzio. Ecco, io mi fermerei qui, poi grazie. Mi riservo eventualmente altre considerazioni. Grazie.
Grazie, consigliere Rivolta, ha la parola. Sì, dopo rispondiamo, facciamo fare anche consigliere Rivolta. Vada.
Ok, grazie Presidente. Allora, due osservazioni. Innanzitutto ho potuto partecipare solo a una serata, quella sulla genitorialità, e devo dire che sono state organizzate molto bene, sono state coinvolgenti e ho avuto, non è solo positivo il mio piccolo feedback, ma anche per quello che ho potuto raccogliere. Quindi sicuramente c'è un'esigenza di condividere i problemi insieme in serate ad hoc. Quindi c'è una richiesta d'aiuto da parte dei genitori e degli educatori. Già gli altri anni ho sottolineato alcune problematiche che mi stanno molto a cuore e che trattate, immagino, comunque, perché nel momento in cui si parla di ludopatia, di problemi con i minori, anche i problemi di alcolismo da parte dei genitori sono una delle condizioni quasi che ricorrono quasi sempre. E in effetti è dimostrato come i bambini che vivono con genitori alcolisti e violenti hanno grande possibilità di essere a loro volta, cioè di acquisire quel modello come l'unico modello. Quindi, secondo me, su questo si potrebbe lavorare ancora molto, anche se mi rendo conto che trattandosi di dipendenza vera e propria c'è tutto l'approccio, come dicono gli psicologi e gli psichiatri, di un coinvolgimento, di una terapia familiare, quindi è veramente spaventosa. Però io noto anche che l'età dell'inizio del bere alcolici, che è una cosa facilmente reperibile anche ai minori, che se ne dica, perché poi nei supermercati è un attimo che anche i minori prendano birra e roba del genere, si possa lavorare ancora tanto. Perché io non so se era una serata di consiglio con voi, però io ero stata testimone proprio nella stradina sotto casa mia, l'avevo raccontato anche in consiglio, di questa scena di due ragazzine in coma etilico buttate per terra in questa stradina abbandonata e poi comunque aiutate da due ragazzi che erano usciti a mezzanotte, che poi hanno cercato di chiamare aiuto, di svegliarle, di aiutarle, di chiamare i genitori. Quindi, ed erano veramente molto molto piccole. Quindi secondo me tanto, non so come, però tanto, cioè, forse anche in queste serate sulla genitorialità o ad hoc, mettere sull'avviso i genitori, che non è la bravata di una volta, perché uno non si può non accorgere di in che stato sia il proprio figlio o la propria figlia. E purtroppo si sa anche l'alcol che problemi possa dare se consumato nell'età adolescenziale. Quindi, cioè, secondo me su questo veramente c'è tantissimo, tantissimo da fare. Anche perché poi sempre l'alcol, che appunto è sottovalutato perché le pubblicità ce lo presentano sempre come comunque una forma di disinibizione, di piacere, di amici, cioè nel modo veramente suadente e demoniaco, però è qualcosa che viaggia, cioè si impadronisce delle persone e viaggia poi di pari passo con una depressione fortissima, quindi è veramente estremamente subdolo, ma mina la salute fisica e psicofisica non solo della persona che fa abuso di alcol, ma anche dell'intera famiglia e quindi anche dei minori. Quindi qua mi piacerebbe che potessimo magari anche insieme pensare a qualcosa. Un'osservazione, vabbè, assolutamente positivo il pensare di concorrere sul bando welfare di Fondazione Cariplo per il progetto che riguarda la stazione, anche perché è un grande progetto, quindi e sarebbe un osservatorio straordinario proprio anche per le cose che dicevo prima. Sul discorso della lettura è magnifico. È che si fa sui piccolissimi, cioè ci sono già i progetti nati per leggere sui piccolissimi. Io vedo anche per tutti i bambini che conosco, quando diventano adolescenti, questa passione se la sviluppano, se hanno già avuto l'abitudine in famiglia, altrimenti durissimo riuscire a bloccarli con questo. Senz'altro positivo il lavoro che state facendo riguardo anche il discorso che facevate sulla razionalizzazione rispetto ai vari comuni e al lavoro di filtro omogeneo da parte degli assistenti sociali, cioè cercare di dare a tutte le realtà, erba che è più grande, al paesino più piccolo, lo stesso servizio, che non vuol dire livellare tutto nel senso negativo, ma anzi dare una forza in più a chi magari ha meno opportunità, perché nei piccolissimi comuni devono fare veramente un po' tutto. E poi altri discorsi, anche il discorso del lavoro, certamente uno non può, cioè le distanze sono veramente tante, però c'è da dire che già poter offrire un sito dove ci sia la possibilità per chi cerca di cioè dove domanda offerta si possano comunque approcciare è già tantissimo, e certamente riuscire a trovare un rapporto con le aziende, che certamente hanno delle priorità evidentemente, no? Quello A, di stare a galla, e B, comunque di pensare al loro business, però c'è sempre un modo magari di incontro per capire che ci possono essere anche dei coinvolgimenti di casi sociali che possono dare dei grandi risultati anche a un'azienda. Quindi in questo senso io penso è coraggioso, però è assolutamente possibile. E, per il discorso fondi, eccetera, questo è un discorso che noi facciamo a ogni delibera di consiglio comunale, e purtroppo riguarda anche il vostro ambito, perché potrete cercare di ottimizzare le risorse, di trovare tutti i link possibili per razionalizzare, economizzare, però i tagli sono quelli che sono, e ovviamente questo si riverbera sempre e comunque sulle persone più fragili. E meno si possono aiutare costoro e più si amplia la disperazione e comunque il sentirsi sempre più ai margini della società. Perché se uno già inizia a perdere il lavoro, magari si mette a bere perché è depresso o si prende farmaci, inizia a giocare perché magari chissà, magari vinco e cambia la storia. Cioè è sempre questa, cioè io ho visto che tutte le volte che ci sono queste situazioni sembra che veramente ogni elemento diventi un sasso che porta a fondo, anziché quindi mi piacerebbe che un giorno questi anni drammatici di tagli selvaggi possano finire, ma proprio per poter dare anche al nostro livello delle risposte che possano ridare speranza e una forza proprio per riprendere. Io dall'osservatorio del servizio civile della leva civica vedo per esempio la demoralizzazione di tantissimi ragazzi che non hanno proprio nessuna prospettiva, cioè ci provano senza convinzione ma con una cappa di pessimismo e di sentirsi veramente incapaci di affrontare un futuro, cioè così si vive la giornata. E questi sono, è drammatico perché in prospettiva saranno utenti dei servizi sociali. Se non lo sono già, lo diventeranno tra poco loro e le loro famiglie. Quindi niente, bisogna lavorarci cercando in tutti i modi di fare rete il più possibile. Comunque mi sembra che in tal senso siate ogni giorno in trincea per questo obiettivo.
Grazie. Se schiaccia in mezzo, così le faccio parlare. In mezzo, bravissima. Le do subito la parola. Vada.
Allora, rispondo per prima al consigliere Ghioni. Per quanto riguarda le spese dei nidi, abbiamo detto al 50, i soldi che non abbiamo potuto spendere o non ci hanno lasciato spendere. Il motivo è questo. Praticamente c'è stato 4 anni fa un piano nidi che al nostro ambito aveva dato 270.000 euro per 3 anni. E noi in questi 3 anni abbiamo speso tutti i 270.000 euro che ci avevano dato. Poi per un altro anno abbiamo rifinanziato noi i nidi, era rivolto essenzialmente ai nidi privati. Abbiamo come consorzio abbiamo portato avanti un altro anno questo piano nidi. Poi ci è stato chiesto dalla Regione, visto che altri ambiti non avevano speso i soldi che gli erano stati assegnati, avevano avuto un forte avanzo. Avevano chiesto anche a noi se volevamo ancora questi soldi. Noi abbiamo detto di sì e loro ci hanno assegnato 170.000 euro. Però c'erano molti vincoli per spendere questi soldi, come c'erano anche per gli anni precedenti. Praticamente noi non potevamo finanziare più del 50% in totale del costo del posto nido. Se il posto nido al genitore costava 100 euro, noi non potevamo dare più di 50. Questo a livello, diciamo, in una media totale, cioè a chi abbiamo dato anche l'80%, a chi il 20%, ma alla fine non potevamo dare più del 50%. In più ci hanno detto che dovevamo spenderli per forza entro il 31 dicembre del 2015. Non potevamo proseguire fino alla fine dell'anno scolastico. Tutto quello che abbiamo potuto fare da quando ci hanno detto che ci davano questi soldi al 31 dicembre 2015, stando nei vincoli del 50%, è stato questo. Non abbiamo potuto spendere un centesimo in più. Noi abbiamo coinvolto anche i nidi pubblici, non solo i nidi privati, ma alla fine, tra l'altro, di questi soldi non ci hanno ancora dato un centesimo, ce li hanno promessi ma non ce li hanno ancora dati. Noi agli utenti li abbiamo già pagati, ma in realtà non li abbiamo ancora incassati. Ci daranno i 66.000 euro che abbiamo speso e non un centesimo in più. Abbiamo scritto, telefonato, tutti i contatti possibili e immaginabili, almeno per riuscire ad arrivare alla fine dell'anno scolastico, che era appunto a luglio, ma ci hanno detto assolutamente di no, che non era possibile perché si chiudeva il 31 dicembre 2015. Quest'anno per ora non è più finanziato come progetto, diciamo, nidi, però almeno è apparso sui giornali, abbiamo visto delle slide che ci hanno girato dalla Regione e che hanno pubblicizzato che ci sarà questo reddito di autonomia, dove sembra che i nidi non si paghi, ci sono anche i nidi gratis, però però non, noi al momento non abbiamo ancora niente, è arrivato, anzi abbiamo mandato una lettera con le delibere che era in nostro possesso proprio i giorni scorsi a tutti i sindaci per spiegargli queste cose, perché sui giornali, sui media lo dicono, però in realtà noi non sappiamo ancora niente di preciso, anzi come abbiamo fatto per vedere di spendere tutti i soldi che abbiamo a disposizione, anche in questo caso abbiamo telefonato a tutti i contatti che abbiamo in regione, ma nessuno ad oggi ci ha detto quanto avremo, come dovremo fare. Sappiamo quello che è scritto sul giornale, di ufficiale non abbiamo niente, questo per inizi, che ci sarà qualcosa, però non sappiamo quanto sarà sul nostro territorio. La diminuzione del totale di spesa a 3.990 euro è dovuto a questi soldi che mancano per i nidi, perché noi abbiamo messo zero, mentre l'anno scorso c'era 170.000 euro, quest'anno c'è zero, e in più gli 80.000 euro che ho detto prima, che abbiamo vinto questo bando per la vita indipendente di 80.000 euro, che sembra che quest'anno sia riproposto, però non sappiamo se lo vinceremo ancora noi o andrà altri. Sì, che la cifra minore è dovuta a questo, a queste due voci sostanzialmente, perché tutti gli altri servizi sono stati coperti. Poi, per quanto riguarda invece la residenzialità minori, è come tutti gli anni, è sottostimata per il 2016, perché noi difatti quest'anno abbiamo voluto chiudere prima il rendiconto per riuscire a capire quant'era l'avanzo, perché dovevamo sapere se potevamo tenere i 32 euro o dovevamo chiedere un aumento o togliere dei servizi. Quando abbiamo visto che l'avanzo di amministrazione dell'anno scorso è più di 300.000 euro, abbiamo di tale cifra sottostimato questo capitolo, e poi andremo ad applicare tutto l'avanzo di amministrazione su questo capitolo. Perché così facendo non aumentiamo il fondo di solidarietà, chiudiamo il bilancio in pareggio, e tanto questo capitolo è un capitolo molto, molto ampio, che riusciamo comunque ad andare avanti finché possiamo applicare l'avanzo di amministrazione, perché l'avanzo di amministrazione per spese correnti non possiamo applicarlo all'inizio dell'anno, ma dobbiamo applicarlo dopo il mese di luglio, ci ha detto al primo assestamento. Adesso non lo possiamo fare. Allora abbiamo sottostimato questo capitolo e poi andremo ad applicare l'avanzo di amministrazione, e ci stiamo nei 32 euro come abbiamo fatto l'anno scorso. Poi per quanto riguarda il progetto di vita indipendente che dicevi prima, questi sono progetti che vengono fatti per ogni persona. Ci sono proprio progetti che vengono fatti per ogni persona. Non è che diamo soldi, ma diamo servizi. Ci sono dei voucher oppure dei servizi che abbiamo con i vari enti che si sono accreditati con noi, attraverso gli enti che si sono accreditati con noi, che possono andare dal trasporto a un buono per pagarsi, non so, la badante, piuttosto che chi l'accompagna al lavoro, chi l'aiuta. Dipende da quello che uno necessita, perché qualcuno l'ha bisogno appunto per andare a lavorare, qualcun altro l'ha bisogno per rendersi un pochino più autonomo, e proprio sono progetti per ogni individuo viene fatto un progetto. Poi basta. Poi per l'affido te lo dice lei, che ha i dati.
Ok, allora diamo la parola alla dottoressa Margaretti. Vada, dottoressa.
Rispetto ai progetti per l'affido, considerando che le spese di comunità è vero che sono molto ingenti, ma è anche vero che stiamo lavorando perché i ragazzi escano dalle comunità. Non sempre è possibile, considerando anche che i numeri sono in aumento, quindi questo numero va visto in proporzione. È anche vero, come diceva consigliere Ghioni, che ci sono comuni che effettivamente sembrano non guadagnare, no, tra virgolette, dalla gestione consortile. Basta un minore in comunità e questo comune guadagna come. Il principio solidaristico che regola il fondo di solidarietà fa sì che comunque qualunque comune, anche piccolo, che si ritrova ad avere un minore in comunità che gli costa magari 130 euro al giorno per 2 anni, significa per un bilancio di un comune piccolo essere una voce molto molto impegnativa. Quindi rispetto all'affido siamo nel secondo anno di progettazione e stiamo andando avanti col nostro lavoro. Abbiamo già 2 nuove famiglie e una single che si sono presentate dopo il primo anno e che hanno già avuto la valutazione, quindi per noi sono famiglie idonee ad accogliere i minori. Vero è che, come vi dicevo prima, non tutte le situazioni possono arrivare all'affido, ma proprio perché hanno delle problematiche tali alle spalle che spesso e volentieri una famiglia non è in grado di sopportare, perché comunque ci vogliono competenze differenti. Quindi va fatta anche una pesatura rispetto alle situazioni da mettere in affido. Quindi bisogna sposare, diciamo, entrambe le situazioni. Rispetto al problema che si diceva prima della consigliere rivolta dell'alcol e delle problematiche connesse, ricordiamo che spesso e volentieri il lavoro va fatto anche presso i gestori. Ci sono progettazioni che coinvolgono i ragazzi, come le famose unità mobili che ci sono anche nel Comasco, ma sono state anche qua, che sono state fortemente osteggiate dai gestori e che invece intercettano le situazioni e cercano di aiutare i ragazzi prima che arrivino in pronto soccorso. Questo significa, come nel gioco d'azzardo, fare un'azione su più livelli, che vuol dire sensibilizzare gli enti gestori sul fatto che se il tuo locale si riempie di un certo tipo di persone non è per te un vanto, anche se guadagni. E ad esempio il lavoro sulle scuole, anche in questo è importantissimo. Noi abbiamo portato al Carlo Porta 1 mese e mezzo fa, io e una nostra psicologa, il maltrattamento alle donne. Abbiamo spiegato ai ragazzi che cosa vuol dire il maltrattamento, quali sfumature ha, quali problematiche comporta, quali sono i segnali di una relazione malsana. Ed è ovvio che parlare ai ragazzi ha un senso, ma parlare a degli adulti ha un altro. E sarebbe molto importante, e ci abbiamo già pensato, di rivolgere ai cittadini anche argomenti di questo tipo e di far capire loro come capire, come evitare il maltrattamento e la violenza assistita e di che cosa fare se c'è in casa una persona violenta. E questo è un altro dei nostri obiettivi, come portare nelle scuole tutta una serie di argomenti che possano quindi già seminare, no? Qualcosa che poi germoglierà in futuro. E per quello che riguarda sempre le spese, è anche vero che ci sono gli assistenti sociali sul territorio e che, anche se diciamo non in modo assolutamente capillare, ci sono assistenti sociali che hanno molti comuni sulle spalle e continuano ad averli, con le relative difficoltà. Certo, avere in consorzio una situazione di un pool di assistenti sociali che possa fare segretariato per tutti sarebbe stata una scelta vincente anni fa. Il problema delle spese correlate, come lei chiedeva, no? Perché noi non possiamo assumere, è una questione legata alla normativa, e cioè al fatto che noi dobbiamo riferire alle nostre spese di personale, contenerle entro la spesa del 2008. E non è ancora cambiata questa cosa. Il 2008 per i consorzi penalizzati perché era appena nato e quindi la pianta organica non era sviluppata. Sono aumentati i servizi, sono aumentati gli utenti, aumentano i liberi professionisti, nel senso che noi dobbiamo assolutamente far fronte. Nella tutela c'è una forte sofferenza da parte del personale, nonostante ci siano degli psicologi e un assistente sociale che sono subentrate, no, nel tempo come professionisti. Ciò nonostante siamo sotto organico rispetto a tutte le persone che ci sono in carico. Perché? Perché ogni situazione comporta tutta una serie di lavori. È mia intenzione anche, e lo stiamo preparando, presentare proprio un prospetto che faccia vedere il carico di ogni figura. Che cosa vuol dire per uno psicologo avere 20 casi sulle spalle e che cosa comporta questo lavoro. E lo stiamo preparando da presentare alla prossima assemblea consortile. Perché credo che sia opportuno far capire ai nostri amministratori che è vero che ci saranno 5-6 persone che lavorano su un'area, ma qual è il peso sulle spalle di queste persone? Perché comunque ci sono tanti, la disponibilità, perché noi non facciamo una suddivisione delle spese generali per casi, per singolo caso? Perché l'equipe è a disposizione di tutti in qualsiasi momento. Perché l'equipe, anche se non ha reperibilità, lavora anche a luna di notte se necessario. Ed è capitato che andasse in giro a luna di notte con i carabinieri e la polizia. Perché così deve fare, perché lavora con coscienza. E liberi professionisti che facciano questo non si trovano dietro l'angolo. Quindi, i 32.000 in più che la Presidente mi sta ricordando, non ha citato, però sono relativi a Erbalavoro. Erbalavoro noi l'abbiamo messo lì, poi si vedrà, saranno i sindaci a valutare se va avanti, se non va avanti e come va avanti. Noi stiamo cercando, mi riferisco sempre a quello che diceva il consigliere Rivolta, sulle aziende, cercando di sollecitare la loro coscienza sociale e dicendo loro, a quelle che stanno in piedi, se non che siano floride, dicendo loro, se avete tratto vantaggio da questo territorio, è il momento, non dico di restituire qualche cosa, ma di farvi carico anche dei problemi di cui noi ci facciamo carico tutti i giorni. E quindi, se possiamo, ci diamo una mano a vicenda. Rispetto alle prossime, lei che citava i tagli, consigliere Ghioni, in realtà Regione ha confermato che ci sarà una prossima programmazione zonale e ci saranno delle risorse. L'ambito di Erba sta partecipando, perché io lo faccio da tanti anni con Regione Lombardia, Cergas Bocconi, ha uno studio sulla programmazione, su quello che è il nuovo assetto, la governance del territorio e su tutta una, diciamo, razionalizzazione di quelle che sono le fonti di finanziamento in un percorso che è iniziato l'altro giorno e che durerà tutto l'anno. Ed è un percorso che facciamo come 10 direttori di ufficio di piano e che portiamo avanti appunto con la Bocconi e Regione Lombardia, proprio per andarci a preparare a quelli che potranno essere le evoluzioni della programmazione, ma anche con la nuova definizione di assetti non solo da parte delle ATS, ma anche probabilmente degli stessi ambiti territoriali. Quindi, ecco, direi che credo di avere risposto un po' a tutte le domande e niente, basta.
Quello della salute mentale,
ecco, ultimamente abbiamo fatto un bellissimo e molto partecipato incontro sulla salute mentale, un argomento lasciato ai margini, ma ci siamo soffermati soprattutto sulle ripercussioni sui figli di questa problematica, che spesso non solo li vede come vittime, ma li vede anche tirati in ballo come persone di riferimento, quando anche non hanno un'età per poter sopportare invece un peso di questo tipo. Quindi i figli costretti a curare madri o genitori vittime di questa problematica e trovandosi a farlo senza essere ovviamente preparati a farlo. Grazie.
Grazie. Allora, consigliere Zoffili, ha la parola. Aspetti un attimo, spegniamo un po' di roba. Ha la parola.
Grazie Presidente, innanzitutto grazie
e complimenti per il lavoro che fate ogni giorno e come ogni anno in forma ufficiale qua in Consiglio Comunale, anche dai banchi della Lega rinnoviamo appunto complimenti e ringraziamenti. Per quanto riguarda la Regione Lombardia, ho sentito al Presidente Frigerio rispetto a richieste di informazioni avanzate, o poi anche al termine della seduta la invito a, a segnalarci chi non è stato in grado di dare informazioni rispetto a due misure, quelle del reddito d'autonomia piuttosto che degli asili nido gratis, per cui gli uffici di Regione sono, devono e hanno tutti gli strumenti per dare ogni informazione dettagliata che, e lo dico anche alla stampa presente, anche a voi che siete operatori, ogni informazione nel dettaglio è pubblicata ed è fruibile sia operatori che cittadini sul sito regione.lombardia.it nelle sezioni dedicate, per esempio sul reddito d'autonomia, che è redditoautonomia.regione.lombardia.it. Aggiungo comunque che, conoscendo anche chi opera nell'ente regione, posso tranquillamente dirvi che l'assessorato al sociale, con la sua segreteria, la direzione generale di riferimento, che ha da poco cambiato il direttore generale, piuttosto che per gli aspetti un po' più sanitari, comunque riguardano la sanità, la segreteria dell'assessorato al welfare, che sociale fa capo, come sapete, l'assessore Gallera, mentre l'assessorato alla sanità, al welfare, si chiama così, fa capo al, direttamente al presidente Maroni, che ha assunto le deleghe dopo l'arresto dell'ex assessore Mantovani. Sono assolutamente a disposizione con la direzione di riferimento, con la direzione di riferimento che da pochi giorni a capo dell'ex direttore generale del sociale, dottor Johnny Daverio, Giovanni, noi lo chiamiamo Johnny Daverio. Quindi anche per i cittadini e per tutti, tutte le informazioni sono sul sito. Gli uffici, se non hanno risposto in modo adeguato, faremo anche noi presente, comunque come consiglieri comunali, ma anche come appartenenti a movimento politico che amministra con gli alleati di Forza Italia e di altre componenti Regione Lombardia, perché è nostro dovere farlo e dovere di chi lavora nel pubblico dare tutte le informazioni rispetto poi a queste tematiche, che sono assolutamente delicate e importanti. Ogni anno rinnoviamo i ringraziamenti e i complimenti. Volevo un flash per quanto riguarda, un momento di riflessione per quanto riguarda il movimento, il, per quanto riguarda il, l'ambito dei giovani e giovanile. Io lo vedo come un aspetto della, della nostra società, anche quello che riguarda i giovani, in evoluzione, e visto il contesto esterno, sto parlando in termini generali, talvolta c'è un'evoluzione purtroppo negativa, così come ci sono delle evoluzioni assolutamente in positivo, e bisogna essere sempre ottimisti nel campo dello sport, piuttosto anche nel campo della scuola e della cultura, proprio dal punto di vista giovanile, se penso a determinate eccellenze che emergono anche da erba e si spingono a portare anche all'estero il nome, o in altre parti d'Italia il nome di erba, con quanto hanno imparato, con quanto hanno studiato, con quanto hanno inventato. Ci sono ormai purtroppo anche altre realtà, e l'ambiente in cui viviamo, anche in questo stato un po' di crisi e di valori che ogni tanto vanno a farsi benedire, non aiuta assolutamente. Allontanandomi piano piano dall'età giovanile, avvicinandomi all'età dei più maturi, però ho sempre un occhio attento rispetto a quello che succede anche a Erba. Erba sta cambiando anche dal punto di vista che ne so, di come si passano le serate, ma è un cambiamento che c'è magari anche a Milano, c'è anche in altre realtà. Erba era riconosciuta come la città del divertimento notturno, le discoteche a Erba non ci sono più. Io la vedo come una cosa, se mi guarderete così, assolutamente negativa. Io nella città del futuro, in un programma anche elettorale, l'anno prossimo votiamo, programma elettorale del futuro, vedo un inserimento in città, un reinserimento di discoteche, perché no? E non dico magari di riportarla come era un tempo, ma di riproporle. Le discoteche non ci sono più perché sono cambiate le abitudini. E c'è chi magari in discoteca la sera non ci va più e preferisce divertirsi in modo sano in un altro modo, magari anche bevendosi una birra, perché no, al birrificio che abbiamo premiato in quest'aula, perché è un'eccellenza della città di Erba, il birrificio artigianale di via Milano. Altri invece preferiscono costruirsi lo sballo fede a te, ovvero far ricorso magari anche droghe che non può essere, che magari non è la canna di marijuana, ma droghe sintetiche piuttosto che droghe ancor più pesanti, che assunte a qualsiasi età, in particolare assunte in età giovanissima o da minori, portano poi a conseguenze che sono assolutamente devastanti e che voi conoscete sicuramente meglio di me. Faccio sto discorso sulle discoteche perché a Erba venivano il venerdì e il sabato sera, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'attrattiva rispetto alla nostra cittadina, confluivano ragazzi non solo di Erba, e quindi rimanevano a casa nostra e non andavano in giro in macchina, ma confluivano ragazzi anche dalla stessa Como, che non ha un'attrattiva dal punto di vista del divertimento particolare, dalle province di Monza e Brianza alla provincia di Lecco, anche per la particolare posizione baricentrica. E se magari per qualcuno una discoteca poteva essere un luogo di pericoloso, di perdizione, guardandola sotto un altro profilo, sicuramente più salutare andare la domenica mattina, il giorno dopo andare a letto presto sabato sera, il giorno dopo alle 8 svegliarsi e andare alla Capanna Amara a piedi, cosa che tanti giovani di Erba fortunatamente fanno, andare all'Ambrone e giocare con l'Erbese, l'Arcellasco, le squadre che abbiamo. Però comunque quegli ambienti potevano garantire sotto un certo punto di vista un controllo maggiore, perché c'era comunque un controllo a livello interno da parte anche, io penso alle forze dell'ordine in borghese, a livello esterno alle pattuglie presenti sulle strade, e un controllo di chi li gestiva. Chiaramente poi gli eccessi erano presenti anche in quei luoghi come sono presenti in altri. Un aspetto che volevo evidenziare, se parliamo di giovani, che le abitudini, mi rivolgo anche ai consiglieri giovani qui che siedono a questi banchi, sono un po' cambiate ed è un punto su cui secondo me bisogna anche soffermarsi. Non ci sono più queste discoteche, i giovani sabato sera dove vanno a divertirsi? Tanti lo fanno in modo sano, fortunatamente in più, altri no, e non è solo l'alcol che, se assunto in quantità eccessive, comunque in età non consona, è assolutamente deleterio, come diceva il mio collega Erika Rivolta, fa male, porta a conseguenze devastanti. Non è solo quello, ma ci sono anche altre situazioni, altri pericoli, per cui un'azione, quella che portate avanti voi, quella che portano avanti le nostre forze dell'ordine presenti in città, quelle che portano avanti le persone che si occupano di questi settori, insomma, aiutano a fare in modo che vengano combattuti o vengano prevenuti. Un ruolo fondamentale, a mio avviso, me l'ha insegnato il mio papà che fa il medico, non è solo la cura, ma è anche la prevenzione. E progetti seri di educazione sanitaria all'interno dei nostri plessi scolastici, secondo me possono essere degli strumenti vincenti per insegnare ai giovanissimi, ai bambini, quello che poi non devono fare quando diventeranno grandi. Quindi io non so a che punto siamo adesso sotto questo profilo all'interno dei nostri istituti, educazione sanitaria e altro, io non ho rapporti su quello che, e lo sa magari il sindaco, lo sa il nostro assessore ai servizi sociali, ma è sicuramente una pratica buona da implementare. Grazie.
Grazie, consigliere Proserpio. Ha la parola.
Grazie, Presidente. Io trovo che tutti gli anni quando ci troviamo a parlare un po' di, appunto, del bilancio del Consorzio sia proprio un po' un appuntamento per poter riflettere su vari temi che caratterizzano la nostra, la parte sociale del nostro vivere civile. E abbiamo trattato temi fondamentali, quali sono quelli dei problemi adolescenziali, i problemi del lavoro, della disabilità, della tutela dei minori, quindi tutti i temi che sicuramente sono degli aspetti fondamentali su cui probabilmente non ci si trova mai a riflettere abbastanza. Io trovo che però all'interno già del mondo della scuola diverse cose si stiano facendo, diversi aspetti vengano trattati, quali ad esempio progetti di grande successo come il progetto sull'abuso, sulla pedofilia e sull'abuso dei minori, che è un progetto che si sta facendo da diverso tempo alle scuole elementari, per esempio, piuttosto che alcuni progetti anche in collaborazione con il consorzio legati alle prevenzioni del gioco d'azzardo o dell'utilizzo delle sostanze pericolose, insomma droghe o alcol. Effettivamente mi è capitato di assistere ad alcune conferenze legate a questi temi e trovo che effettivamente la gente comunque sia molto impreparata su questi argomenti, perché sono argomenti di cui si parla spesso con amici, con parenti, anche a livello scolastico se ne parla nei consigli di classe, però spesso quando ci si trova a che fare con queste realtà non si è preparati sul tipo di intervento che è necessario fare. Spesso ci si accorge proprio all'interno del consiglio di classe di come non ci si accorge neanche dell'esistenza di alcuni problemi fino a che magari diventa un po' tardi e effettivamente non si è più in grado di intervenire. Quindi secondo me la scuola deve veramente fare rete con il consorzio e con tutte le strutture di tipo assistenziale che possano dare una mano in questo senso. E effettivamente da tre punti di vista, quindi istruendo tra virgolette un po' la società, la scuola e i genitori, che sicuramente sono un po' tutti quelli che dovrebbero remare nella stessa direzione, mentre adesso purtroppo non è più così spesso. Ecco, sul tema della discoteca, io forse perché non sono mai tanto andata in discoteca, non mi è mai tanto piaciuto andare in discoteca, spero che i ragazzi vadano più all'oratorio, al catechismo e facciano anche sport sicuramente, anche se capisco che la discoteca sia un punto di ritrovo, probabilmente le nostre strutture, le strutture che abbiamo sul territorio hanno avuto loro problemi e quindi speriamo che possano riaprire favorevolmente. Ringrazio comunque sia la Presidente, la dottoressa Magretti, anche per la relazione, sia per quella di stasera sia per quella in commissione, perché ci ha dato modo comunque di poter capire come sempre l'andamento del bilancio. Grazie.
Bene, abbiamo consigliere Ghioni alla parola.
Grazie Presidente. No, era per fare un'ulteriore considerazione, cioè non ho ben capito dalla dottoressa Magretti se la realtà del progetto Affido è in questo momento può contare su due famiglie più una single, se ho capito bene, no? Se sono queste tre le che ad oggi si sono rese disponibili, tre su tutto il territorio del consorzio. Ah, ecco, no, è che non avevo capito. Ecco, allora io vorrei arrivare a capire quanti sono oggettivamente sul territorio le famiglie che si sono rese disponibili, perché Io credo che oggettivamente questa sia la scommessa da giocare con tutte le forze, sia per ragioni di tipo, se vogliamo, economico e di sostenibilità della spesa della residenzialità, della messa in comunità, ma anche perché probabilmente ai fini di un reinserimento e di un proficuo cammino successivo sia più utile probabilmente un discorso di affido sostenuto da altri ovviamente interventi che non la messa in comunità e basta. Ecco, il discorso dell'affido secondo me è un problema di grossa valenza e incidenza culturale sul territorio, perché qui il problema è che ci sono delle realtà magari in altre zone che sono più sensibili, ma per storia, per abitudine, quindi non ne sto facendo una colpa al territorio erbese di questa situazione, però ecco, vorrei capire quante sono le famiglie ad oggi su cui può contare il discorso dell'affido. Per quanto concerne il nido, io sono fortemente preoccupato dalla risposta del Presidente, ma fortemente preoccupato perché se oggi siamo al mese di maggio, più o meno, e non sappiamo ancora nulla di che cosa succederà, è chiaro che io avrei lasciato probabilmente quei soldi che vi hanno fatto restituire, li avrei lasciati in disponibilità per poter proseguire eventuali interventi. Sarebbe stato, se vogliamo, più logico, visto che erano già stati destinati, no? Quindi io mi auguro che veramente venga fuori questo piano, questo progetto reddito delle autonomie sui nidi gratis. Non lo so fino a che punto potremo reggere una situazione di questo tipo, però un intervento a sostegno dei nidi, e ribadisco in primis i nidi pubblici, poi quelli privati, per ovvie ragioni, no? Deve essere necessariamente fatta, perché altrimenti le amministrazioni comunali non reggeranno più a lungo tempo, no? il peso di servizi fondamentali come sono quelli dell'asilo nido in pratica. Sulla faccenda invece delle collaborazioni esterne, non vorrei essere stato frainteso, io non è che sono intervenuto per bacchettare il discorso dell'aumento, sono venuto per capire quali fossero questi elementi, che quello citato del fatto che c'è un contenimento della spesa ovviamente, e quindi una impossibilità di assumere, questo lo sappiamo tutti perché è una realtà oggettiva in tutti gli enti locali, mentre l'altra motivazione, che è quella di una organizzazione del consorzio in divenire, che quindi ha bisogno e necessita di ulteriori, è una delle spiegazioni che motivano questo aumento della spesa. Io avevo sollevato, ma me l'ero immaginato, ve l'avevo anche peraltro premesso, che fosse dovuto appunto all'aumento dei servizi che sono stati avviati nel consorzio. Per il resto credo di aver esaurito i miei dubbi e non mi avventuro in analisi sociologiche come il mio collega consigliere Zoffili, perché penso che oggettivamente sia meglio rimanere sul tema concreto e contingente, che è quello del bilancio del nostro consorzio. Grazie.
Grazie. Allora, le do la parola così almeno vada.
Le famiglie sono una ventina, le tre di cui accennavo prima sono famiglie che sono arrivate col progetto Cariplo. Quindi, però, teniamo sempre conto che, ad esempio, ce ne sono quindi queste tre più altre due libere, perché non abbiamo minori che possono andare bene per una famiglia. Stiamo avviando adesso anche inizia settimana prossima, il corso di formazione per le famiglie affidatarie, che è un corso specifico proprio legato alle tematiche connesse all'affido, perché le famiglie vanno preparate. Rispetto ai nidi, in realtà noi non possiamo restituire i soldi che ci devono ancora essere dati. Però quello del reddito di autonomia, e d'altra parte prima ci si riferiva alla mancanza di decreti attuativi che sono in deliberazione e che arriveranno presumibilmente a fine mese. Però i nidi del reddito di autonomia sono finanziati con regole completamente diverse da quelle del piano nidi. Prima di tutto tirano in ballo ANCI e non gli ambiti territoriali. Quindi si bypassa, diciamo, passatemi il termine, quella che è stata l'esperienza dei piani nidi, per arrivare invece a tirare in ballo comuni singoli e quindi a regolamentare l'accesso e il finanziamento attraverso l'ISE, cosa che invece il piano nidi non prevedeva, e quindi le regole cambiano. Quindi non sappiamo quante risorse sono, perché non so quante ne siano state quantificate a livello regionale, ma regione fa una quantificazione sommaria di quella che potrebbe essere per il reddito di autonomia la fruizione del servizio da parte di di persone che possono rispondere ai requisiti d'accesso che loro hanno evidenziato. Quindi adesso come adesso non possiamo mettere niente a bilancio, anche perché nel reddito di autonomia bisogna candidarsi, quindi non sono misure che possono essere obbligatorie per gli ambiti o per i comuni, ma a cui bisogna segnalare il proprio interesse, quindi per cui il comune o l'ambito segnala il proprio interesse, potrebbe non farlo. Mi sono spiegata? Quindi stiamo attendendo a questo.
Sicuramente quando ci
sono misure diverse, che però non sono mai soldi, ma sono sempre servizi. Quindi non sono soldi, sono servizi.
Grazie. Allora, sono solo interventi, chiudo la discussione. Chiudiamo la discussione e dichiarazione di voto. Sono dichiarazioni di voto? No? Dichiarazione di voto, consigliere Rivolta. Aspetti che le do la parola, un attimo. Vada.
Grazie Presidente. No, velocissimamente, per dire ovviamente che il voto della Lega, del gruppo Lega, sarà favorevole, per ribadire semplicemente questa la motivazione che ha portato al discorso del reddito d'autonomia. Evidentemente, in questo caso quello legato agli asili nido, fare qualcosa per muovere la natalità, che comunque è in diminuzione drammaticamente in tutto il paese, ma anche in Lombardia. Certamente è la prima volta che si adotta un provvedimento del genere e immagino sia piuttosto complicato, quindi io spero che poi, come sempre, i decreti attuativi arrivino velocemente, perché poi chi è sul territorio deve a rispondere a chi dice allora cosa succede, e soprattutto poi applicarlo, insomma cercare di saltare su questo treno e cercare di portare a casa qualcosa per le famiglie che ne hanno diritto. Quindi comunque ribadisco, buon lavoro e il voto nostro è favorevole.
Grazie, altre dichiarazioni di voto? No? Va bene, allora chiudiamo dichiarazione di voto, andiamo in votazione. Allora iniziamo e votiamo il primo, che è il punto 4, approvazione della relazione illustrativa dello schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015 del Consorzio Erbese Servizi alla Persona. Votate. È uscito Zoffili. Perfetto. Manca Corso Spagnolo. Perfetto. Chiudiamo la votazione. Allora, con 16 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, non vota il consigliere Zoffoli, il consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità. Votate. Tutti hanno votato. Allora, chiudiamo la votazione. Arrivo. Allora, immediata eseguibilità a questo risultato. Tutti favorevoli, 17. Nessun contrario, nessuno astenuto. Votiamo adesso, consiglieri.